Buongiorno dalla radio spagnola, della radio dell'Università Miguel Hernández, della radio dell'UMH. Chi vi parla? Pier Vives con Valeriano Veneri. Buongiorno Valeriano.
Buongiorno a voi, finalmente ci ritroviamo. Io ho sempre grande piacere a ritornare con voi e oggi ho ancora un piacere più grande. Pier, spiegalo tu questo mio emozione.
Beh, sapete, ci sono nella vita momenti importanti per un uomo e questo sarà forse il più bel regalo della vita di Valeriano, vero? Se lo possiamo dire, lo dico io?
Sì, dillo tu, dillo tu.
Diciamo, qua abbiamo una primizia, una notizia che tutti dovete conoscere. Valeriano sarà presto papà di una bellissima bimba.
Teresa, la bimba ha già il nome.
Dunque, auguroni, auguroni già.
Sì, grazie. La mia emozione logicamente ha una relazione, ha un rapporto con questa notizia. Però Pier, noi sai che abbiamo collaborato tanto, abbiamo avuto tanti ospiti, però quest'oggi abbiamo un ospite che è un amico, è una persona, è un fratello praticamente.
Fratello d'arte.
Fratello d'arte.
Possiamo dire. Il suo nome è Enzo Trepiccione. Buonasera. Con tutti noi in versione originale in italiano, dunque, come dicevamo, Enzo Trepiccione, buongiorno.
Buongiorno Peter e buongiorno a Valeriano e soprattutto grazie per avermi invitato alla tua trasmissione.
È un piacere nostro, Enzo. Tra l'altro io faccio parecchie cose, meno di Pier, che Pier ne fa di più. Pier, ricordiamo che in tutte le sue travesie, in tutte le sue avventure è anche padre Gabriele, cioè Pier fa da prete, diavolo, Pier a tutte, però poi la mia vera passione è la passione per l'arte e la cultura. E Pier, finalmente abbiamo un innamorato dell'arte e un artista, perché Enzo è prima di tutto un grande artista.
È un artista anche del colore, vero?
Sì, la mia pittura si destacca soprattutto per il suo colore, la forma con cui rappresento la natura e tutto ciò che mi circonda, soprattutto il mio territorio, che è Napoli.
Ok, territorio Napoli e il sud dell'Italia. Quali sono questi colori?
Beh, scusami un attimo.
Valeriano è specialista, lo dobbiamo dire, specialista e consulente d'arte.
Sì, consulente critico d'arte, che con la critica si cresce. Senza critica si rimane sempre dove siamo. Però dobbiamo fare una critica. Noi abbiamo fatto effettivamente una esposizione che tuttora è visitabile alla Scala Rinascimentale di Santa Pola, che è stata la prima di una lunga serie che faremo di collaborazioni con Enzo e che abbiamo proprio dato il titolo Colori e simboli del Mediterraneo.
Colori e simboli del Mediterraneo che possiamo vedere fin quando?
Fino al 20 novembre.
20 novembre, dunque dobbiamo andarci in fretta.
E ti do un'altra primizia, Pier.
Ok, oggi veramente, giornata delle primizie.
Oggi è
alla radio che va dritto al cuore in versione originale italiana.
Pier, cerca di essere serio, che già uno non serio basta. Tu devi mantenere un certo...
Capito.
Allora, un'altra primizia che se non ci sarà la possibilità per il tempo, per qualsiasi cosa, questa esposizione Colori e simboli del Mediterraneo, un poco più ampliata anche perché lo spazio lo permette, dal 28 di novembre sarà possibile vederla nel forno ceramico di Petrer.
Dunque, sì. Dopo Santa Pola, Petrera, sì. Dal 28 novembre in
al
poi.
Al 20 dicembre.
Sì. 20 dicembre, dunque andiamo, veramente. È un invito che facciamo qua dalla radio della Miguel Hernández. E parliamo un po' più anche di Enzo Trepiccione, cioè pittore e
restauratore. Ho studiato restauro a Napoli, sì, all'Accademia di Belle Arti, e mi sono formato con i maestri Bruno Donzelli per quanto riguarda la pittura e il maestro Carmine Di Ruggiero. Carmine Di Ruggiero è stato uno che ha fatto parte dell'avanguardia artistica napoletana negli anni 50, ha formato il gruppo 58 con Renato Barisani, con Spinosa, con Tatafiore, gente che hanno fatto storia, hanno fatto la Biennale di Venezia, la Quadriennale di Roma, insomma, con un certo bagaglio. E poi ho avuto la fortuna di studiare con il maestro Mario Tatafiore, restauro, che era il direttore del centro di restaurazione del Museo di Capodimonte, colui che mi ha formato, diciamo, dal punto di vista come restauratore. Ho avuto la fortuna di studiare con grandi maestri in una città bellissima che è Napoli, è stata la capitale della cultura, che tiene molto a che vedere con Spagna.
Sì,
con Carlo III. Pensiamo che tutto ciò che... Ma il più bel teatro del mondo, ma non perché lo dico io, il Teatro San Carlo di Napoli,
certo.
Che non perché lo dico io, è definito il più bel teatro del mondo, è stato costruito per Carlo III di Borbone.
Sì. E tra l'altro volevo dire, proprio ricollegandoci al teatro più antico d'Europa e probabilmente del mondo, e anche il più bello, che ci sono scritte delle belle pagine in questo teatro. È anche un napoletano d'adozione, insomma non è di adozione, c'è un grande direttore d'orchestra, Riccardo Muti.
La mamma era napoletana, la mamma e il papà era pugliese, era medico.
Era un poco come i due personaggi di oggi, napoletano Enzo, pugliese io. E da questa mescola viene fuori Riccardo Muti, un grande direttore che c'è un aneddoto, Enzo, che è molto simpatico. Proprio
sì, molto Riccardo. Simpatico. Al termine di un concerto al Teatro San Carlo, perché il maestro Muti era direttore del Teatro alla Scala, poi è stato negli Stati Uniti, a Chicago, no, per molti anni, al termine di un concerto che io ero presente, fece ricordo un aneddoto di sua madre, e la madre... Domandò alla mamma: mamma, ma perché tu da Molfetta, Puglia, andavi a partorire a Napoli? Perché papà era medico in Puglia. E la mamma, che era una donna napoletana, come si dice, verace, originale, tosta, dura, uso questo aggettivo perché...
Quella tradizionale, si capisce meglio.
Ma le mamme napoletane...
È un po' come la Sofia Loren di
esattamente,
donne...
La mamma, quindi, la mamma gli rispose...
Riccardo, con le palle,
sì. Giusto, gli rispose: Riccardo, se un giorno uno di voi, a tutti i fratelli che erano presenti, casomai per lavoro deve girare il mondo e vi domandano dove siete nati e voi rispondete a Napoli, il mondo vi rispetta. Questo l'ha detto un grande direttore.
Io questa la scrivo, peccato, non si può rinascere, però
per ritornare a questo, io voglio dire che la poetica, io mi piace sempre fare questo accostamento. Io parlo della poetica pittorica, perché per me l'arte è poesia. Enzo, non ci siamo conosciuti da molto tempo, ma sin dall'inizio ho notato proprio che nella pittura di Enzo è totalmente presente la sua regione e un poco, non poco, io direi anche molto, il Sud. Noi del Sud ci riconosciamo molto in alcune cose. Quando io ho visto la pittura azzurra, i colori intensi, sono colori intensi, io dico sempre che la pittura di Enzo è una pittura a andamento lento, direbbe Tullio De Piscopo, un altro amico nostro, perché
della Nuove napoletana,
della Nuove con Pino Daniele e Gemsenese, insomma sono
Lino Zuzzolo Enzo Amitabile, hanno fatto storia a Napoli,
hanno fatto la storia. E dico che è una opera d'arte, un lavoro meditato, e fuori poi ne esce sì, ne esce fuori un'opera molto bella, e io vorrei sottolineare soprattutto che esso è presente molto all'esposizione di Santa Pola e anche a Petrer. Enzo, una sua collezione la chiama Il Giardino del Mago,
che è anche stata la sua prima esposizione, l'esibizione dell'anno 96, che è stata ripresa dopo in Spagna, anche già l'anno, se non...
1996.
2002 già in Spagna anche.
Sì, sì, Il Giardino del Mago nel 96 è stata la mia prima esposizione, presentata dal critico d'arte napoletano Enzo Battarra, noto critico napoletano.
Famoso,
Sì, molto famoso. E sì, è stata una bella esposizione, la mia prima esposizione, Giardino del Mago. Giardino del Mago.
Un nome già tutto poesia.
Sì, una poesia.
Però, scusa Enzo, vorrei che Enzo, perché è veramente una bella... e ci spiegasse cosa significa, cosa intende Enzo per Giardino del Mago.
Ecco, perché giusto, è poesia, ma la poesia forse anche...
ha bisogno delle parole.
Il Giardino del Mago è un giardino chiuso, hortus conclusus dal latino, un giardino chiuso, un giardino che non tiene contatto con il mondo esterno. E in questo giardino, come dirti, avvengono una serie di incontri inesistenti e esistenti allo stesso tempo. Cioè, è un mio giardino dove...
c'è un po' di magia orientale in tutto questo,
no? orientale
un pochino,
no,
nel senso
ha a che vedere Enzo con l'Eden di Adamo ed Eva, non lo so,
no, è un giardino tutto mio, un giardino del Mediterraneo, però che allo stesso tempo è chiuso, cioè questo giardino non tiene contatti con tutto ciò che è esterno al giardino. È un giardino dove io racconto le mie filastrocche, non lo so.
Una volta all'inizio, quando ci siamo conosciuti, e questo mi ha fatto avvicinare molto a Enzo, e Enzo mi parlò di questo giardino chiuso alla mediocrità esterna, e questa è una cosa che mi è piaciuta molto.
Fa riflettere, almeno.
Sì, no, per questo l'opera di Enzo, che è molto, oltre ad avere questi colori sfavillanti, come dico io, intensi, e questa intensità dimostra la forza proprio di animo di Enzo, anche perché Enzo, un'altra caratteristica, oltre a quella di voler appartare le forze mediocri da questo giardino, è un giardino fondamentalmente per anime pure. Qual è l'anima pura per eccellenza? I bambini.
Sì, io lavoro, ho fatto anche dei lavori con i bambini, cioè, mi diverto molto con loro, perché la loro fantasia arriva dove non arriviamo noi, cioè, tengono una forma espressiva unica.
Un po' questo, sono colori così caldi anche, che sono i colori che piacciono ai bambini, non so, sono i colori che ti danno allegria veramente, li vedi, e il caldo del sole, il caldo
del sole, della nostra terra,
mare,
del Mediterraneo,
anche questo che è luminoso.
Luminoso, sì.
Proprio su questo fatto dei colori, Enzo ha fatto un lavoro molto molto interessante, che non mi ricordo se è la tesi di laurea.
Sì. La percezione del colore nei bambini, dove ho avuto la fortuna di lavorare con bambini dai 6 ai 10 anni.
Si percepisce in questa arte anche questo, non so, è un'arte un po' naif in certo senso, anche per i colori, per il design anche di quello, non so se è
delle
giusto,
forme.
Le forme forse.
Sì, le forme. Difatti, se vedi nella mia pittura non appare mai la figura umana, però appare tutto
anche
ciò...
Anche questo ha da vedere un po' con il senso orientale che io percepivo forse, non lo so.
Questo lo lascio al fruitore, cioè colui che percepisce.
Però le prime è che nel Mediterraneo la figura umana, fino, insomma, è vero che i greci, no, l'ideale di bellezza, poi i romani, però immaginiamoci proprio delle pitture primitive, e io più che orientale la vedo come una pittura primitiva, che è o primordiale, no? Però con elementi che sono molto molto del Mediterraneo. A me, credetemi,
si vedono le croci,
le case, i fiori,
i simboli,
esattamente.
È molto simbolica questa pittura.
L'uomo non appare, però tutto ciò che circonda l'uomo
sì.
Il suo vivere, il suo vivere quotidiano. La figura umana non appare mai nelle mie pitture, mai. però tutto ciò che circonda l'uomo nel suo vivere quotidiano. Sì.
Voglio far notare, Enzo, in un paio di domande, in un paio di cose, dice: io ho avuto la fortuna, cioè la grandezza proprio dell'animo di Enzo dà tutto il merito alla fortuna, mentre no, Enzo non ha, non è, no, è fortunato, perché poi ci spiegherà perché è fortunato, ha delle vicende della vita, ha due belle bimbe della fortuna, però Enzo è anche faber sui, cioè è artefice del suo destino ed è una persona del Mediterraneo, del Rinascimento, e ripeto, dai colori intensi, però dai colori che non sono solo intensi, no, come qualcuno ha detto, sono dei colori che hanno dietro tutta una filosofia. È vero che chi è del Mediterraneo capisce meglio tutta questa filosofia e questa poetica pittorica. Mi piace insistere soprattutto sull'opera di Enzo di chiamarla poetica pittorica.
Poetica sì, pittorica. Beh, dobbiamo far fuori anche la mediocrità della gente che non capisce questa poesia, forse, no?
No.
Un pochino, ma stavo scherzando.
No, è che Enzo è troppo buono, io sono un poco più critico, Enzo è troppo buono, io invece proprio la mediocrità, di cui ne abbiamo tanta in questo momento, la dovremmo...
La facciamo via.
In quel giardino non deve entrare.
Ok, adesso diciamo come dice Paolo Conte, via.
Esattamente.
Dai, ascoltiamo un po' Paolo Conte, anche che è anche lui un grande artista italiano che si deve conoscere.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I'd remove you. Chips, chips, datti do di do, ci boom, ci boom boom, datti do di do, ci boom, ci boom boom, datti do di do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-doo. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Datti do di do, ci bom, ci bom bom. Datti do di do, ci bom, ci bom bom. Datti do di do.
It's wonderful, wonderful.
Io non lo pronuncio in inglese perché sarebbe
di cantare.
Perché sarebbe orribile il mio inglese. E, io vorrei riprendere, no, sempre un filo conduttore. E dell'opera di Enzo io ho parlato di poetica pittorica e vorrei che Enzo, anche perché ci sono delle collaborazioni con me di cui io sono proprio onorato e grato a Enzo, e stiamo facendo dei progetti per chiudere bene il 2015 e per cominciare bene il 2016. Però io vorrei che Enzo ci parlasse lui di questi progetti insieme.
La prossima data è per l'appunto Petrel, il 28 novembre alle 7:19 ora. Ci sta l'inaugurazione della personale mia, per l'appunto la stessa che sta in Santa Pola, la portiamo a Petrel.
Al Petrel forno, dove?
Petrel, provincia di Alicante.
Sì, sì, ma dove esattamente?
Al forno culturale, al forno, antico forno ceramico che hanno...
Culturale, dunque...
Sì.
Okay. Quindi il forno ceramico ritornerà a sfornare le opere
di Enzo Trepiccioli.
Oh, che bellezza, che bella immagine.
Naturalmente la mostra è presentata da Valeriano con un suo testo.
Sì.
Dopodiché dobbiamo ricordare, Valeriano, che la Concercalde Cultura, l'assessore alla cultura di Ciccione, tiene in programma un'altra mia mostra, sempre curata da Valeriano, sembra nell'antico convento francescano di Ciccone.
Bellissimo posto, bellissimo.
Lo devo conoscere.
Bellissimo posto. Ciccone è importante fino a gennaio per il torrone, dopo sarà conosciuta per Enzo Trepiccione.
Wow, sì. Che bellezza, ma è vero. Il torrone di Natale dopo Enzo Trepiccione per...
Anche se
godersi un po' meglio,
ecco la provenienza di Enzo è importante nelle sue opere. E io ora ho una curiosità: Enzo, qual è il dolce natalizio per eccellenza napoletano?
Vabbè, oltre a torrone, gli strufoli, però gli
strufoli, torrone anche, come
anche
qua.
Gli strufoli teniamo.
Strufoli, ok.
Però il torrone è un nella nostra terra si produce torrone a Benevento. Vabbè, non ricordiamo la dominazione spagnola, gli arabi, che al finale tutto va nella stessa direzione.
La pasticceria napoletana è così varia come i colori delle opere di Enzo.
Sì. Sì, è verità. O babà, la sfogliatella. Cioè,
ha detto la pastiera.
La pastiera è di Pasqua, un dolce pasquale.
La frolla, ariccia.
Pastiera l'avevamo mangiata una volta qua con
sì, l'ha fatta Brunella
Patanè, salutiamo
la anche. Salutiamo caramente Brunella, probabilmente
impegnatissima con elezione all'università di Alicante, salutiamo.
Però mi ha promesso che una delle prossime prossimi programmi verrà con noi e sono contento, anche perché Brunella, perché ci fece la pastiera? Perché aveva studiato a Napoli alla Federico II. Un altro, abbiamo parlato prima del teatro, ora della Federico II. Cioè, Napoli è una città da scoprire, e io sono molto affezionato a Napoli perché ho dei nipoti che sono napoletani, Diletta e Cristiano, che li saluto caramente.
La Federico II era la prima università pubblica dopo Bologna del 1100, non ricordo preciso, perché la prima è stata Bologna, la seconda università pubblica a livello mondiale, la prima Bologna, la prima pubblica la Federico II di Napoli.
Questa
è una cosa che voglio ricordare, non voglio essere presuntuoso, però è così, come si
per dice. Niente, anche possiamo parlare della pizza, di tante cose che sono la pizza margherita, anche nata
pizza
a Napoli, vero?
Sì, la pizza margherita è nata a Portalba. Come dice,
okay.
E un fornaio napoletano la dedicò alla regina Margherita.
Con perciò i tre colori?
Sì, con i tre colori, perciò si chiama pizza margherita. La regina Margherita.
Ecco l'importanza del colore. Per noi del sud il colore è importante, i colori importanti sono l'azzurro, il giallo, il rosso e li possiamo trovare sia in una pizza sia nella facciata di una casa, ci sono delle facciate splendide a Napoli,
in un affresco
e li troviamo anche nell'opera poetica, pittorica di Enzo Trepiccioni. Io continuo a insistere che il colore è quasi un poco il sale della vita.
Mi raccomando, guardate su internet, c'è il blog di Enzo Trepiccione per poter scoprire i suoi colori e un po' sapere veramente chi è, un po' di più, e andate a vedere per tutti quanti che siete qua in Spagna veramente queste mostre, queste esposizioni che avremo il piacere di avere in tanti posti, veramente, perché è un'arte veramente che anche a noi qua su questo Mediterraneo che guarda veramente Napoli, perché siamo di fronte, siamo come, beh, ci sentiamo un po' come della stessa famiglia, vero?
Sì, la storia non la possiamo cambiare, quindi è un unico territorio, lo definisco. Io credo che in me ci sta sangue spagnolo, ma non perché la storia non la si può cambiare. Io mi sento napoletano e spagnolo allo stesso tempo, quindi
è un volto da sogno, da fiaba, da giardino del mago che Enzo ci dà. Non dobbiamo dimenticare purtroppo quello che sta significando ultimamente il Mediterraneo. Speriamo che questa volontà di libertà che ci trasmette Enzo, un altro aneddoto di qualche dialogo che io e Enzo abbiamo avuto e che vorrei che Enzo lo esprimesse, mi ha colpito molto quando Enzo disse dipingere, creare mi dà un senso di libertà. Enzo.
Sì, un senso di libertà, per appunto. Io, la mia pittura voglio che è algo che riappacifica, algo che è un elemento di concordia. Purtroppo oggi non è così. Il Mediterraneo, come sappiamo, non è un luogo, un teatro di tragici avvenimenti. E andiamo, cioè, ci sta ancora molto da lavorare, però io do il mio piccolo apporto, cioè attraverso la pittura, attraverso il colore, come dire, però so che non è niente, però lo intendo, lo provo.
Enzo cerca di mettere colore a una realtà in bianco e nero.
Sì, molto difficile, però ci proviamo.
Beh, con questi due artisti che abbiamo qua...
Io non voglio togliere nessun merito, io sono un critico, un rompiscatole. No, l'unico artista che abbiamo qui è Enzo, che tra l'altro fortunatamente restiamo qui perché la nostra radice, Enzo ha una bella famiglia qui in Spagna, quindi ci vedrete, romperemo le scatole molto.
Sì, perché abbiamo anche altri progetti, sì. Altri artisti importanti, stiamo preparando un'esposizione con Valeriano di grafica. Con
okay, per quanto sarebbe?
Ottobre
2016.
Con artisti... Dunque è qualcosa di serio?
Sì. Okay. Con artisti molto storicizzati come Mario Persico e Riccardo Persico. Sì, okay. Che ha fondato, ha firmato il manifesto della pittura nucleare negli anni 50, quasi novantenne,
certo,
e Riccardo Dalisi, noto architetto e pittore napoletano, cioè artisti storicizzati che lavoreranno due generazioni.
Complimenti e buon lavoro. Stiamo già per finire, veramente mi dispiace particolarmente oggi perché ho avuto l'impressione che ci manca il tempo ma non le parole, perché Valeriano è critico, è un grande critico che mette il cuore in tutto quello che dice, in tutto quello che fa.
Assolutamente. E Enzo è un artista che ci mette,
che mette il colore,
il colore e anche il cuore. È una passione incredibile.
Enzo, ci sentiamo.
Ringrazio a tutti, a Valeriano e a te.
Grazie a te, Enzo.
Grazie a te.
Alla prossima.
Alla prossima.
Sei invitata alla mia esposizione, alla mia mostra.
Ci vado, andiamo il veramente.
28.
Il 28. Tante grazie e alla prossima dalla radio che va dritto al cuore in versione originale.
A presto.